www.containerradio.it.
Cari amici, prosegue il nostro appuntamento qui a Container Radio. Io resto a Container Radio e parliamo di medicina. Quindi diamo il benvenuto al professor Alfredo Saggioro, ricordiamo primario di gastroenterologia dell'ospedale dell'Angelo di Venezia Mestre e dell'ospedale Santissimi Giovanni e Paolo di Venezia e professore di gastroenterologia all'Università di Padova presso la scuola di specializzazione in gastroenterologia. Quindi benvenuto professor Alfredo Saggioro.
Buonasera, è un piacere essere qui con voi.
Benvenuto, un piacere averla qui, professor Saggioro, e qui a Container Radio, e parliamo subito di gastroenterologia. Allora, sicuramente anche i nostri amici in ascolto saranno curiosi di si chiederanno cosa fa un gastroenterologo. Allora, io comincio subito con questa domanda un po' per entrare proprio nel suo lavoro.
Mettiamola così, in tanti anni che io ho praticato questa disciplina, ero nato come internista ovviamente, quindi in medicina generale, in tanti anni che ho praticato questa disciplina mi sono reso conto dell'importanza del sistema digestivo per la salute delle persone. E non si tratta solo di cercare di individuare patologie e poi dopo cercare di curarle, ma si tratta proprio di sfruttare le potenzialità del nostro organismo che derivano molto dal buon funzionamento del sistema digestivo per mantenere lo stato di salute e quindi vivere una vita possibilmente priva di malattia. I gastroenterologi sono stati forse gli unici che negli ultimi 40 anni hanno risolto una malattia definitivamente. Se pensiamo a quante persone si ammalavano di ulcera, venivano operate, avevano recidive, facevano emorragie, quindi un disastro di vita, e i gastroenterologi hanno scoperto che l'ulcera era legata a un batterio, l'Helicobacter, e da allora pian piano eradicando l'Helicobacter la malattia è scomparsa. Quindi non sono molte le discipline che hanno fatto questo nella storia della medicina. Quindi fare il gastroenterologo è stato un piacere, cercare di riconoscere le patologie, curarle, usare tecnologie, l'endoscopia, le gastroscopie, le colonoscopie, usare tecnologie che ti permettono anche di, fra virgolette, operare, perché noi ovviamente se facendo un esame endoscopico troviamo un polipo lo togliamo, eliminiamo una potenziale causa di un futuro tumore, quindi cose estremamente positive. Ci sono anche tanti altri interventi che si fanno in endoscopia, non sto qui a tediare, però è una disciplina estremamente importante. Se poi pensiamo che fanno parte del sistema digestivo anche il fegato e il pancreas, e voi capite come i problemi digestivi in generale alla fine siano forse quelli che più numerosamente colpiscono le persone.
Certo, beh, complimenti per tutto quello che fa, professore Alfredo Saggioro. Io le chiedo come mai ha deciso di intraprendere questa branca della medicina, perché ricordiamo lei anche ha avuto la fortuna di studiare insieme a medici importanti anche al di fuori del nostro paese, quindi in Europa ma anche nel lontano Giappone e anche nei centri più importanti degli Stati Uniti.
Sicuramente questo è il fatto di avere girondolato un po' per il mondo a cercare è un fatto di curiosità. Io penso che per essere un bravo medico devi poterti confrontare, non puoi pensare da solo di sviluppare chissà quali capacità, devi poterti confrontare con colleghi, confrontarti con realtà diverse, con modi diversi di vedere le cose e quindi poter scegliere poi il meglio per il tuo paziente. Io sono praticamente ho scelto di fare il gastroenterologo perché ero ancora studente di medicina, perché avevo un po' visto come funzionavano le varie specialità e mi ero innamorato di disciplina che stava nascendo allora, era proprio all'inizio. Se voi pensate che io sono stato il 19° primario della storia della medicina in Italia, quindi non è una disciplina giovane, non c'era questa grande diffusione. Adesso è molto più diffusa, in ogni ospedale c'è un servizio di endoscopia, c'è un gastroenterologo, c'è qualcosa. Quando ho cominciato io era, non dico una rarità perché non lo era, ma era una delle discipline che ancora non erano molto praticate. Ciononostante mi ero reso conto dell'importanza di questa disciplina nel suo svolgersi. Cioè noi se pensiamo che il nostro sistema digestivo non è solo quello che digerisce e poi assimila gli alimenti, certo? Questa è la funzione primaria, se vogliamo, funzione importantissima, perché ovviamente è il nostro sistema digestivo che nutre tutti gli altri organi. Quindi se lui sta male, faranno male anche il cervello, il cuore, i polmoni, i reni, i muscoli delle gambe, perché non verranno nutriti adeguatamente. Non è solo questa la sua funzione, il nostro sistema digestivo è la più grande barriera che il nostro organismo ha nei confronti del mondo esterno, perché se noi pensiamo che la pelle, che è l'altra barriera importante, è circa 1,5 metri, e pensiamo che il nostro sistema digestivo sono circa 500 metri quadrati di superficie, voi capite che è la muraglia cinese, se vogliamo chiamarla così, che ci difende dal mondo esterno che abbiamo dentro, è estremamente più estesa di quella che abbiamo fuori. E questa muraglia cinese, che è la nostra mucosa, deve essere agguerrita, perché noi attraverso la bocca introduciamo di tutto, batteri, virus, sostanze chimiche nocive, antibiotici, tossici ambientali, tutto entra dentro per la bocca alla fine. Se pensate che persino il Covid, che si pensava fosse un virus respiratorio, in realtà un virus enterico, quindi entra per la bocca più che per il naso, ma insomma, cioè, e questa barriera deve difenderci da questo, e per difenderci deve essere integra, cioè la mucosa deve stare bene, che significa che noi dobbiamo nutrirla bene, cioè alimentarci di quelle cose che fanno bene alla mucosa per stare in salute. Non dobbiamo stressarla, perché per esempio farmaci, gli antidolorifici, gli antinfiammatori, gli antibiotici, ma tutti i farmaci stressano pesantemente le cellule della mucosa. Dobbiamo nutrirla bene con alimenti che non siano particolarmente a rischio di lesioni della mucosa, perché per esempio tutti pensano che il glutine sia diventato una moda, che non ci siano tutti questi celiaci e non ci siano tutte queste sensibilità al glutine, ma se noi pensiamo che il glutine, che non è una singola proteina ma è fatto da una serie di proteine contenute nel germe di grano. Il germe di grano è l'organo riproduttivo del frumento, e nel suo organo riproduttivo c'è anche quella che io chiamo l'arma letale per difendersi dall'estinzione della specie. Cioè c'è una proteina che si chiama glutinina del germe di grano. La glutinina del germe di grano, che noi chiamiamo, la mettiamo in pool del glutine, ma è un'altra cosa. Il glutine del germe di grano è una proteina che si appiccica sulle mucose, non viene facilmente digerita, cioè scomposta, tagliata a pezzettini piccoli come tutte le altre proteine, si appiccica sulle mucose, fa dei danni e qualche volta fa persino dei buchi, cioè fa delle fessure nella nostra muraglia cinese. Quindi apre la porta a potenziali nemici che potrebbero entrare. Ora, se io, perché l'arma letale di difesa? Perché se un piccolo topolino manda qualche chicco di frumento, probabilmente si fa un'emorragia intestinale e muore. Noi siamo dei topolini grandi come umani, però se mandiamo troppo glutine, come spesso sta succedendo negli ultimi 50-60 anni, in cui pane, pasta e pizza sono diventati il cibo privilegiato soprattutto dei giovani, ma anche delle persone non più giovani, mandiamo tanto glutine, e certo questo glutine non ci fa del bene, crea dei danni e impedisce alle nostre mucose di funzionare compiutamente. E poi volete, vado avanti, all'interno del nostro sistema digestivo abitano 100.000 miliardi di batteri, che noi una volta conoscevamo poco perché non avevamo gli strumenti per studiarli. Adesso sappiamo quanti sono, chi sono, cominciamo a capire bene cosa fanno, e questo, tra virgolette, nuovo organo, microbiota, viene chiamato così. Se pensate che le cellule batteriche che abbiamo dentro sono più numerose delle cellule del corpo umano, voi potete capire bene che di sicuro influenzano la nostra vita. E la nostra vita viene influenzata perché tutti questi batteri hanno un loro DNA, quindi hanno i loro geni, quindi producono delle sostanze, e queste sostanze restano tutte dentro di noi. Producono tante cose per noi, producono vitamine, ci aiutano nella digestione, producono enzimi utili, producono serotonina che serve a far funzionare l'intestino e anche a ridurre il rischio di depressione, per esempio. Ma producono anche una chimica, quale volte se noi abbiamo dei batteri nocivi all'interno del nostro organismo, producono una chimica che può essere nociva. Quando mangiamo un antibiotico, per esempio, noi eliminiamo un sacco di batteri anche buoni nel tratto digestivo. E che cosa succede al posto dei batteri buoni? Succede che crescono specie, per esempio, funghi come la candida. I funghi sono velocissimi a riprodursi, quindi sono più veloci a occupare le stanze vuote lasciate dai batteri buoni morti per l'antibiotico. Sono come, diciamo, degli occupanti abusivi. E la candida, per esempio, se cresce in misura eccessiva, produce una tossina che nel cervello crea quella che gli inglesi chiamano la brain fog, cioè come uno stato di nebbia nel cervello, cioè uno si sente sempre un po' intontito, non bello lucido, meno o meno pronto e rapido a prendere decisioni, a fare le sue azioni, a parte poi i danni che fa la candida a livello sistemico, a livello polmonare, a livello cutaneo, a livello genitale, ma a parte questo, cioè che anche ci sono la tossina prodotta da questo fungo può generare degli effetti sul nostro organismo che non sono il massimo per che rimanga in efficienza. E quindi sempre questo è il nostro tubo che regola tutto questo, il nostro sistema digestivo. E poi pensate all'ultimo aspetto, ovviamente dalla parte nostra, cioè dentro il sangue della muraglia cinese, abita il 70% del sistema immunitario, perché l'esercito per difenderci dai nemici è stato messo dall'organismo, dalla natura, nel posto dove è più facile che entrino i nemici. E quindi il sistema digestivo è un complesso di barriera e armi di difesa, chiamiamola così, cioè tutte le cose principali che servono a mantenere il nostro organismo in sano equilibrio e in salute. Ultimo aspetto del sistema digestivo: Nel sistema digestivo abita il primo cervello, tutti lo chiamano il secondo cervello, no, il primo cervello, perché il primo organismo vivente che ha avuto la prima cellula nel corpo l'ha avuta attaccata all'intestino. Cioè il primo computer di controllo è stato generato sull'organo principale, che è quello che dà da mangiare agli altri. Deve funzionare bene. Dopodiché, quando noi siamo nella pancia della mamma e all'inizio siamo cellule senza nome, quando viene fuori la prima cellula nervosa, non è nel cervello, è attaccata all'intestino, si chiama cresta neurale, si sviluppa per un po' di giorni, si moltiplica, poi si divide e una parte va a formare anche il cervello. Ma fondamentalmente nasce dall'intestino. Quindi noi abbiamo un cervello vero e proprio nel nostro intestino, con un numero di cellule pari a quelle del cervello che abbiamo dentro la scatola cranica, ma un cervello che non solo è deputato a fare tante cose importanti, a far muovere l'intestino, ma è un cervello che noi lo chiamiamo sistema nervoso autonomo, quello che poi fa a svuotare la vescica, muovere l'intestino, battere il cuore, ma è un cervello che pensa, che sente. Noi sappiamo oggi che quello che le filosofie orientali dicevano, che le emozioni nascono nella pancia, è un qualcosa di vero, perché è stato fatto uno studio recente negli Stati Uniti utilizzando delle strumentazioni che permettono, sono tipo risonanza magnetica per capirci, che permettono di vedere quando i neuroni entrano in attività e che vengono di solito usate per capire le varie aree del cervello quale funzione abbiano. Hanno sottoposto dei soggetti a uno stress emotivo, si accendono prima i neuroni della pancia di quelli che stanno nel cervello, quindi le emozioni nascono nella pancia. Quindi non è un cervello da sottovalutare, è un cervello fondamentale, e quindi noi dobbiamo trattarlo bene. Trattarlo bene significa nutrirsi e alimentarsi correttamente. Ogni volta che facciamo, diciamo, degli sgarri con l'alimentazione, noi facciamo dei grossi danni. Ora, questo non significa che una volta non si possa togliere qualche sfizio, però meno se ne toglie meglio è, perché noi abbiamo bisogno di alimentarci e nutrirci in maniera assolutamente sana.
Ci può dare qualche consiglio anche sull'alimentazione, su come migliorare il nostro stile di vita e vivere meglio?
Assolutamente sì, è la cosa fondamentale che noi possiamo fare per poter vivere a lungo. Voi pensate che esistono moltissimi esempi nel mondo di popolazioni che hanno una longevità notevole, ma io vi racconto solo di uno particolare, che è l'isola di Icaria in Grecia, che è nell'Egeo nord orientale, un po' verso in alto verso la Turchia. L'isola di Icaria, che è quella dove la leggenda dice che Icaro cercava di volare verso il sole, per capirsi, nell'isola di Icaria gli abitanti vivono fino a 90 anni senza sapere cosa sia la parola malattia. Dopo cominciano anche loro a invecchiare e quindi superano quasi tutti i 100 anni, ma poi pian piano ovviamente si ammalano e muoiono anche loro. E sono stati molto studiati, perché ovviamente interessa capire alla medicina come mai ci sono queste situazioni. Geneticamente sono uguali a noi, quindi non è un problema di una genetica privilegiata. Loro hanno avuto una, chiamiamola fortuna, che essendo in un posto isolato del mare Egeo, no, erano fuori il traffico normale delle navi, e quindi nei secoli non è che hanno avuto un grande afflusso di visitatori, e hanno dovuto quindi diventare autonomi e indipendenti. Quindi mangiano quello che pescano, mangiano quello che coltivano nel loro orto, le loro capre, le loro galline, si fanno il loro vino, Quindi l'alimentazione è sempre stato un qualcosa non di industriale, ma di quello che la natura gli consentiva di utilizzare. E questo è un fatto veramente importante, che è il primo messaggio. Cercate di mangiare più alimenti naturali che potete e meno che provengano da un'industria. Perché quando un alimento è industriale ci devono aggiungere per forza degli additivi per mantenerlo, quindi della chimica estranea. Questo certo. È veramente importante. Prego?
No, dico certo, bisogna stare, sono d'accordo con quello che stava dicendo e bisogna stare attenti appunto a quello che si mangia.
Sì.
Se voi entrate in un supermercato, generalmente tutto quello che è intorno, lungo le pareti, è quello che proviene da mamma natura. Quello che sta al centro è quello che proviene dall'industria. Quindi bisogna cercare di mangiare più naturale possibile. Se si potesse mangiare anche biologico sarebbe meglio, si eviterebbero un sacco di sostanze chimiche che nella coltivazione, per esempio delle verdure, della frutta, eccetera, vengono aggiunte. Quindi il biologico ha un senso, non è anche questa una moda, ha un senso perché ci permette di ridurre il carico di lavoro, di disintossicazione che il nostro organismo poi è costretto a fare. Quindi, la prima cosa quindi è questa di cercare di selezionare il cibo che mangiamo. La seconda cosa importante è tenete presente che se noi noi dobbiamo mangiare in una maniera corretta, cioè noi non siamo una Ferrari o una macchina di Formula 1 in cui si guadagnano i secondi col rifornimento. Noi, il momento del pasto deve essere un momento di rilassamento e di tranquillità. Più veloci noi mangiamo, più creiamo danni al nostro sistema digestivo. Io ai miei pazienti gli dico sempre: non mangiare mai in fretta, perché prima o poi le tue budelle, io dico scherzando le budelle, te la faranno pagare. E quindi bisogna imparare a mangiare lentamente e masticare bene. Bisogna imparare a variare molto la nostra alimentazione. Noi non possiamo, per comodità nostra, mangiare sempre la stessa pasta asciutta col pomodoro, la stessa bistecca e la stessa insalata. Il nostro organismo ha migliaia di cellule, migliaia di fabbriche dentro le cellule. Queste fabbriche hanno bisogno delle materie prime per funzionare e se noi non le forniamo devono andare in cassa integrazione, cioè si fermano. E non abbiamo nessuna fabbrica che è non indispensabile. Per cui se noi vogliamo che il nostro organismo funzioni al 100% di efficienza, dobbiamo fornirgli un po' di tutto. Quindi più la nostra alimentazione sarà variata, più noi garantiremo al nostro organismo tutte le materie prime che gli servono per funzionare bene. Vedete che i consigli non sono complicati da seguire. Il discorso è di non mangiare mai troppo, perché noi spesso mangiamo, già spesso la maggior parte delle persone mangia più di quello che dovrebbe, mangia quello che non serve. Mai mangiare troppo di un singolo alimento, nel senso che anche se io mangiassi il riso in bianco fa male a nessuno, è il cibo dei malati. Ma se io mangio troppo riso in bianco, prima o poi il mio organismo si ribella, perché non va bene, crea anticorpi anche contro il riso in bianco. Tutte le cosiddette intolleranze nascono quasi sempre da un eccesso di alimentazione di determinati alimenti.
Mamma mia.
Non è più cauti, più moderati, più attenti.
Certo.
Questo è sufficiente, eh? Dopodiché, insomma, i consigli sono anche che non sono direttamente nutrizionali, ma noi dobbiamo ricordarci che abbiamo a disposizione una macchina che deve muoversi, non possiamo tenerla ferma a farla ruggine, dobbiamo muoverla, perché anche qui ci sono qualche migliaio di studi, qualunque rischio di malattia aumenta in proporzione alla nostra inattività. Quindi se noi siamo dei pigroni aumentiamo il nostro rischio di ammalarci. E non serve fare grandi attività fisiche, perché uno pensa sempre devo andare in palestra, devo andare in piscina, devo fare correre per la città. No, mezz'ora di passeggiata al giorno è sufficiente, o un'ora e mezza due volte alla settimana, che equivalente, grosso modo. Io racconto sempre ai miei pazienti una piccola storiella che è l'esperienza di un medico di base vicino a Sassuolo, vicino a Modena. Questo medico di base è una dozzina, mi fa soltanto il conto, ma circa una dozzina di anni fa, era molto arrabbiato con se stesso perché faceva movimento zero, era sempre nel suo studio seduto che visitava i suoi pazienti e via dicendo. Per cui a un certo punto prese la decisione che il martedì e il venerdì cascasse il mondo, lui alle 18:30 chiudeva l'ambulatorio e prima di cena si faceva il giro del paese a piedi, che sono quasi 10 chilometri. E cominciò a fare questa cosa, solo che dopo qualche settimana si rese anche conto che a fare questa cosa da soli ti annoi, eccetera, per cui magari trovi le scuse, oggi piovigina, non vado, farò domani, e poi non lo fai, oggi ho lavorato tanto, mi sento stanco, farò domani, non lo fai. Per cui cominciò a dire anche a qualche suo paziente, trovati qui con me martedì e venerdì alle 18:30 che insieme facciamo questo che ti fa bene. E ha cominciato a fare questa cosa qui. Sono passati 10 anni. Se voi andate a Sassuolo, fuori dello studio di questo medico il martedì e venerdì alle 18:30, ormai ci sono più di 3.000 persone che lo aspettano. E lo aspettano tutto per passaparola. Guarda che mi sento meglio, vieni anche tu. Tutto passaparola. Ha fatto sì che questa popolazione ormai è aumentata. È circa il 10% degli abitanti di Sassuolo. Non è poco. Ma è la cosa più interessante è che a Sassuolo, in questi 10 anni, la quantità di farmaci per diabete, ipertensione, colesterolo si è più che dimezzata solo per fare una passeggiata. Allora se noi ragioniamo su questi fatti, perché sembra che uno dice devi muoverti, fa bene, siamo in teoria, no, esiste la pratica, esistono gli studi, esistono le dimostrazioni, se lo facciamo la nostra qualità di vita migliora di sicuro, ed è un peccato non farlo.
Certo, no, veramente, quindi professore, prendiamo tutti esempio da quello che ci ha detto, che appunto come si dice la prima digestione arriva in bocca, quindi mangiare lentamente, masticare così e prenderci cura appunto del nostro fisico, del nostro organismo, perché ne abbiamo uno solo. E fare un po' di attività sportiva, diciamo, dilettantistica, diciamola così, di fare anche una passeggiata che fa bene alla salute. E veramente, cioè io la ringrazio perché ci ha fatto veramente un viaggio all'interno, se possiamo dire, del corpo umano, ci ha fatto scoprire tante cose che sì, magari anche i nostri amici ascoltatori non sapevano, non erano a conoscenza. E quindi io volevo chiedere, che magari è sorta una domanda ai nostri amici ascoltatori, se avessero bisogno di parlare con lei, di contattarlo, quindi come appunto bisogno di un consulto o di un consiglio, come possono fare per contattarla?
Allora, intanto io ho un sito che è www.medicinafunzionale.org, dove uno può andare capire come lavoro, cosa faccio, e ci sono anche tutti i recapiti per potermi contattare. che penso sia il sistema migliore, perché in questo sito, sul blog, io ho scritto molte cose anche rispetto a tante condizioni, malattie e via dicendo, come si possono affrontare in maniera anche diversa da quella che uno pensa che sia l'unica possibilità. Perché una delle cose di cui sono convinto è che se noi ragioniamo bene e cerchiamo di individuare la causa di qualunque nostro disturbo, una volta che abbiamo capito perché ci è venuto quel disturbo, possiamo eliminarlo per sempre. Quindi non esistono malattie veramente croniche, esistono situazioni che noi abbiamo lasciato diventare croniche perché non ci abbiamo fatto nessun intervento serio, e lo si può prevenire e lo si può anche curare. Quindi io penso che la cosa migliore sia visitare il mio sito.
Certo, perfetto. Allora invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori a collegarsi al suo sito internet, e lì troveranno tutto quanto, tutti i contatti per poterla appunto chiedere un consulto, un consiglio, ecco, e anche per appunto magari venirla a trovare nei vari ospedali, se non erro, dove lei esercita la sua professione. Guardi, noi... mi dica professore.
Io stavo dicendo, dici, sono tutti i posti dove visito, i recapiti, eccetera. Sul sito trovano tutto.
Perfetto, quindi invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori a collegarsi sul suo sito internet. E guardi, noi la ringraziamo di cuore per questa bellissima intervista, professore, perché veramente, come dicevo poc'anzi, è stata un viaggio veramente all'interno del corpo umano, e ci ha fatto conoscere e scoprire tante cose, tante particolarità che magari abbiamo ancora sentito magari alla TV, abbiamo letto così, però veramente lei ce l'ha spiegata in maniera molto più approfondita, ci ha dato tante informazioni, tante delucidazioni, e quindi la ringraziamo veramente per quello che ci ha spiegato, la ringraziamo e le metteremo in pratica.
Grazie a voi per questa chiacchierata che per me è stata piacevole e divertente come sempre. Io sono, mi piace fare il divulgatore, se volete, ecco, quindi è un piacere essere stato qui con voi stasera.
Grazie, veramente, grazie mille, il piacere è nostro.
Grazie veramente al professor Alfredo Saggiono, e beh, magari ci sentiamo più avanti per altre curiosità, perché devo dire che questa sera ci ha aperto veramente degli orizzonti importanti, e secondo me ne uscirebbe anche un'altra bella chiacchierata magari più avanti, se è disponibile, professore.
Ma volentieri, quando volete, c'è problema, basta che ci mettiamo d'accordo sull'orario.
Perfetto. Grazie ancora, buona serata.
Grazie,
serata a voi.
Grazie professore, a prestissimo, buona serata, un abbraccio.
Grazie.
Grazie. www.containerradio.it